Camilla Gaiaschi.
E anche noi nel 75, 76.
Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Dunque, io sì, ho proposto di parlare di snot perché la mia militanza un po' nasce con snot, però la prenderò in un po' più larga, in modo da poter rispondere anche alle sollecitazioni che sono arrivate adesso. E partendo un po' da me, cioè come sono arrivata ai femminismi e a quale femminismo, perché ce ne sono tante, no? Cioè io, il mio approccio è stato veramente solitario e teorico, proprio quando ho iniziato a leggere, no? Io ho una formazione filosofica, vengo dal pensiero critico, vengo dal poststrutturalismo, dal decostruzionismo, quindi sono un po' francese, quindi sono, è questo approccio teorico che mi ha dato un po' a degli strumenti concettuali per avvicinarmi. Quindi ho fatto tutta una serie di letture, quasi mi sono conosciute in Italia, che mi hanno sempre fatto sentire un po' un panda, no? In Italia. E quindi ho incontrato Nancy Fraser, ho incontrato la John Scott, ho incontrato Bell Hooks, appunto, no? La mandrina del femminismo nero, e ovviamente Filippa, perché è invece profuma e tramonta, quantomeno, perché tutto il resto invece non lo è praticamente. Quindi io sono nata teoricamente criticando fortemente il pensiero della differenza, no? Cioè questa mia formazione così filosofica, così post-culturalistica mi ha sempre, dal punto di vista teorico, fatto prendere le distanze, no? Sulla nozione di differenza, no? Quindi sulla nozione di un soggetto donna universale, no? Che misconosce le differenze. Quindi anche io ho fatto quel passaggio dalla differenza alle differenze, no? che mi sembra molto importante, quindi anche all'intersezionalità, quindi a un soggetto donna plurale, no? Frammentato anche, no? Io sono una famiglia, sono forte nel mio pensiero debole, no? Come dire. Quindi io mi sono avvicinata a tutto quello che negli Stati Uniti si chiama un po' il femminismo postmoderno, no? E mi sono sempre ritrovata un po' sola qua, dal punto di vista teorico. Perché quindi snock, poi uno si chiede, no? Perché da questo background uno dice forse avresti dovuto invitare le femminismi 2.0 di cui tu parli benissimo nel libro, perché sono quelli un po' che hanno ricevuto l'ondata, la terza ondata, soprattutto nell'accezione del queer, no? Che a me affascina tantissimo ovviamente venendo da quella formazione lì, no? Invece no, snock, straistituzionale, cioè no, uno dice ma come è possibile, no? Io proprio vengo da lì, nasco da nuovo, no? Qui c'è chiaro, c'è un'associazione che nessuno conosce, ma da quella di snock. Fondata dalle Comincini nel 2010, no? Quindi proprio all'origine, ancora prima del 13 febbraio 2011, no? Certo. Poi Snock Milano si è sciolto, io adesso sono molto amica e collaboro con tutti i comitati di Snock Lombardia, la mia militanza posso dire che sono io la faccio con le Giulie, no? L'associazione appunto di giornaliste che è nata assieme a Snock, ma non ha mai fatto parte di Snock, ma ha sempre collaborato con Snock all'inizio e che ha dato anche un po' questa forza comunicativa forse, no? Perché per la prima volta si è dato attenzione alla comunicazione, no? Quindi il mio rapporto con Snock è sempre stato altalenante, difficile, come con tutti i femminismi italiani, devo dire, io forse sarei venuta dall'altra parte dell'oceano, e per vari motivi. Io adesso ripensare un po' le cose che mi facevano sempre venire un po' il mal di pancia, no? Cioè, beh, innanzitutto un po', cioè, è vero, no? Quando si dice un po' il perbenismo, no? Cioè, un pochetto c'è, no? C'è stato. Io mi ricordo del 13 febbraio c'era un manifestante con la bambola, una bambola gonfiabile che dileggiava una prostituta sostanzialmente. A me mi ha dato molto fastidio, devo dire, questa cosa, no? Quindi quando la Autorenti, no, parla del femminismo moralista, no, anche Snock, in un certo senso, non completamente, aveva ragione, c'era questa componente un po' bigotta, se vogliamo, no? Valeria Ottonelli. Poi vabbè, sicuramente l'estrazione sociale, cioè io, sicuramente il comitato delle fondatrici viene da una certa classe sociale, io ne vengo da un'altra, quindi sono molto sensibile ai temi della riproduzione di classe, quindi tutte bianche, tutte di un certo, no? Ok. Poi questa cosa mi stupirà incredibilmente, io trovavo che in Snock ci fosse ancora qualche, come li chiamo io, i rigurgi differenzialisti. Pensate, per me era fin troppo differenzialista, no? Figuratevi. E vi spiego perché, per me ho avuto l'occasione appunto in un precedente lavoro che ho fatto di analizzare un po' i discorsi che i movimenti delle donne hanno utilizzato a partire dal 2011, a partire dalle amministrative del 2011, per vendicare il 50-50, no? Degli organi dei figli, ok? Quindi SNOC, tutti i comitati SNOC e anche il movimento per la democrazia paritaria, che è a Roma, che è molto legato a SNOC, cioè molto vicino insomma, no? E analizzando appunto, premessa, io non sono, è un discorso che non si fa mai in Italia, l'ho fatto in qualche suo articolo Bianca De Carlo di questo, però non è entrato nella scena pubblica. Io non sono per il 50-50, sono per le quote. Il 50-50 secondo me trova il proprio fondamento nel pensiero della differenza, quindi SNOC pur criticando, no? La libreria delle donne, il pensiero della differenza, però in realtà ha assorbito tantissimo nel pensiero della differenza, no? Perché siamo in Italia, cioè per quanto critiche è questo quello il nostro mondo, come in Francia sostanzialmente, no? E quindi ha portato avanti distanza del 50-50, io sono più quote, poi sono per il pragmatismo, lotto insieme ai compagni, cioè nel senso, figuriamoci, no? Quando si fa una lotta comune come dice Giovanni. E perché trova il proprio fondamento nella differenza? Perché divide l'umanità in due. E allora io faccio sempre questa obiezione, che adesso abbiamo, no? Inizia a nascere il terzo genere, no? In qualche stato. Come facciamo? Diamo una quota anche il terzo genere, cioè, no? Perché il transgenere lo diventiamo, no? Nel 50-50. Io penso che le quote siano più pluraliste, più inclusive, no? Rispondono un pochino a quella, a una concezione più inclusiva, appunto, più. Che guarda più le differenze e non ha la differenza. Quindi anche in questo per me mi trova qualche mal di pancia, no? I discorsi che si portavano avanti erano mortalità in due, le donne, le qualità femminili, come se ci fossero delle qualità femminili uguali per tutte le donne, no? Bianche, nere, omosessuali, transessuali, eccetera, le qualità femminili possono fare bene la politica, noi siamo migliori delle donne perché ci prendiamo cura, no? Questo è, non sto straparlando più l'analisi dei discorsi utilizzati a farsi su internet, negli articoli e nei flyer. Quindi, nonostante un po' questi, diciamo, elementi per me di mal di pancia, io mi dico tantissimo, no? L'abbiamo fatto, poi si è sciolto a Milano, a Milano mi spiacere, ma è quello, è stato il mio battesimo, diciamo. E questo perché quindi io sono rimasta lì? Questo quindi forse per rispondere ad alcune critiche, no, che vengono da dentro, innanzitutto perché è molto più eterogeneo di quello che si pensa. Cioè non sono tutte donne per bene, cioè perché in SNOC c'è anche Giorgio Serghetti che ha scritto un libro molto libertario sulla prostituzione femminile, molto libertario, cioè molto libera, no? Quindi non sono, ci sono donne di tutte le estrazioni sociali. Quindi si è fatta poca riflessione teorica e questo paradossalmente ci ha dato una grandissima libertà perché ci ha permesso di incontrarci nelle nostre differenze di posizioni. Si è andato molto a piccoli passi appunto perché non c'era una grandissima riflessione teorica, uno svantaggio ma anche un vantaggio per me a mio avviso. Poi il fatto che abbia un po' operato secondo me il sogno di tutte noi, ci ha fatto avvicinare al femminismo a tantissime donne che non avevano mai fatto prima, cioè io non parlo della retorica del milione in piazza, ma del 100 comitati in giro per l'Italia. Cioè, a me è stato un miracolo questo, no? Cioè io adesso conosco molto bene SNOC Lombardia, no? E sono delle donne meravigliose, sono delle donne che fanno militanza sul territorio, sono delle donne molto diverse, da noi continuano questa cosa, mi sembra molto importante. Questo non è che c'è il tema della parità, così rispondo un po' alla sollecitazione. Per me finché parità formale appunto non interessa, no? Io però certo, per me il tema della parità sostanziale è un tema importante, però venendo da quella concezione, cioè venendo da un'idea di un soggetto donna plurale, capito? Donna forte, non è un soggetto che fonda l'azione politica in senso forte, per me la parità vuol dire parità di opportunità, innanzitutto. Non mi ero limitato, che c'è un po' una differenza in questo, ma soprattutto adesso è il tempo degli uomini, cioè nel senso il femminismo emancipatorio ha voluto imitare, no, l'uomo, cioè le donne che sono diventate come gli uomini, no? Adesso è il tempo che gli uomini iniziano a diventare come le donne, quindi nel momento in cui quella è la parità che si vuole raggiungere, una parità nelle differenze infra, cioè tra donne ma differenze anche tra uomo e donna, A me pare che, cioè, vuol dire, a quel punto possa diventare interessante il discorso. E poi ecco, io vorrei finire con una domanda, perché dopo vediamo un po', secondo me, delle nomi che potrebbero rispondere a questa cosa. Cioè, come mai noi mi sono sempre chiesta questo prodotto teorico bellissimo che viene dal femminismo postmoderno americano non è stato accolto qua in Italia, ma solo alcuni movimenti un po' antagonisti, un po' separatisti hanno accolto più le istanze più queer, no? Ma e lo stanno facendo adesso dopo 20 anni. Il femminismo istituzionale non lo fa, cioè io penso che sia stata l'unica che non ha legge queste cose, eccetera, no? E mi domando perché forse davvero sono, comunque il femminismo istituzionale era un po' pervenista, forse davvero un po' bigotto, non lo so, forse c'è ancora troppo pensiero della differenza dentro per poter accogliere un pensiero così radicale, no? Quindi ecco, vabbè, questo era quello che mi sentivo libera, insomma, quindi nonostante le difficoltà, ecco, l'eterogeneità, il fatto di perseguire appunto la parità come obiettivo sostanziale non formale, il fatto di misurarsi con le istituzioni per me era importante, cioè questi comitati che io sono stata invitata l'8 marzo a questo incontro sulla 194 SNOC Pioltello, la periferia di Milano, un incontro pieno di donne che non hanno mai fatto femminismo, pieno di uomini, c'era metà di uomini e metà donne che parlavano della 194, hanno parlato delle volte, eccetera eccetera, due uomini consiglieri comunali, cioè per me questo è importante, vuol dire far uscire il femminismo dai salotti sostanzialmente, come entrare nella polis. Grazie.
Siamo con Chiara Martucci che si definisce transfemminista e queer, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, forse.
Grazie. Allora, ciao a tutte, ho capito che non ci sono maschi qui, sono qui. E grazie anche io moltissimo a tante delle donne leggendarie per aver venuto a partecipare a questa tavola d'onda. Io mi chiamo appunto Chiara Martucci, ho 31 anni, faccio parte della generazione dei nuovi femministi, dei nuovi millennio, femministi 2.0, e che appunto è bella parte delle sue diventi libere. Come molte della mia generazione, scrivo anche adesso Camilla, ho conosciuto, però perché è più giovane di me, però appunto anche la mia generazione in tanti casi ha conosciuto il femminismo a livello individuale a partire dai libri. Io ho iniziato a così confusamente ad avere una curiosità in questo senso quando ho fatto la tesi nello scorso mese e non avevo così di riferimento. Poi a un certo punto dal 2000 in avanti, grazie soprattutto all'incontro con Lea Meandri, che mi dispiace che non sia qua, e a Dali per un altro convegno, il femminismo ha cominciato a diventare per me corpi, relazioni e pratiche quotidiane. Nel 2001, anche io ho partecipato a Genova 2001.g, insomma, insieme alle compagne, ad altre mie amiche, compagne e coetanee, ho dato vita a un collettivo che si chiamava Sconvegno. Da allora, per un decennio, questo gruppo, la pratica con le compagne di Sconvegno, con le quali ci siamo interrogati a lungo sul tema della precarietà di vita e di lavoro, ed è un appunto che faccio a te, Barbara, perché non l'hai citato come uno dei temi, so che ce ne sono tanti, ma credo che questo sia uno dei più, secondo me, caratteristici. Comunque appunto, noi abbiamo fatto una serie di ragionamenti a partire dalle nostre esperienze sulla precarietà di vita e di lavoro che vivevamo. E vi cito alcune frasi di un mio scritto pubblicato nel 2003 negli atti del convegno, dello sconvegno appunto, in cui descrivo che cos'era per me questa cosa del collettivo femminista. Inizialmente senza gestire investimenti, ma poi via via qualcosa è cambiato. Il confronto con le altre mi ha dato energia, coraggio e nuovi strumenti. Insieme a loro, nell'esperienza a tratti esaltante della riflessione e della scrittura collettiva, sono finalmente riuscita ad esprimermi, tirar fuori dubbi, domande, paure, ma anche speranze, idee, desideri, risorse, progetti. L'effetto? Una sensazione di appartenenza, di autoriconoscimento e riconoscimento reciproco. La sensazione di poter finalmente dire la propria, pensare dalle fondamenta, sperimentare. Di poter incidere sulla realtà data, di poter interrogare l'esistente mettendo in discussione punti di vista consolidati. come se avessi regolato l'obiettivo della macchina fotografica su infinito e potessi finalmente vedere qualcosa che da sola non ero in grado di vedere e quello che già vedevo in un altro modo. Questo nel 2003, insomma, io sono del 73, avevo 30 anni e per me appunto questo è stato un incontro dirompente che ha trasformato la mia vita. Cioè, ci terrei a sottolineare l'aspetto pratico di cosa significa il femminismo, anche per chi come me insomma, non ha vissuto la generazione del femminismo con tutte le storie. Nell'arco degli ultimi 15 anni la mia identità fluida si è queer, come ho imparato a dire qualche anno più tardi, si è declinata anche nella multiappartenenza a diversi altri gruppi, reti, coordinamenti, collettivi, quelli di riflessione tra donne e uomini, sui generi ad Anghiari, anche con Barba e altri, Claudia, insomma, ce ne sono tanti, il collettivo itinerante Invertiti Intersex, le reti tematiche sui gender studies, settore di Santi, Next Generation, le Fiorelle, poi anche facciamo Breccia, sono il movimento nazionale, insomma, tutta una serie di reti sono state create, diversi collettivi e gruppi di lavoro che ieri sono formati appunto anche qua a Milano, le mie, che la zona del lavoro, in parte diciamo dal silenzio, il gruppo maternità paternità, fino ad arrivare alla Ladyfest di quest'estate del 2014, anche con Arianna e altre. Allora, sicuramente tutte queste esperienze mi hanno nutrita, formata, dato strumenti per capire meglio la realtà di cui faccio parte, per nominare il mondo, me stessa e i miei desideri, così come anche gli scacchi e le contraddizioni. Mi hanno dato piacere e mi hanno permesso di agire e di posizionarmi nel mondo. Anch'io ho partecipato all'incontro di Firenze mi riconosco nella definizione che nell'atto Barba comunità di imperfette. Mi riconosco, e proprio perché mi riconosco in questa comunità di imperfette e sento di farne parte, sento anche il bisogno di evidenziarmi alcuni limiti e non detti di questa che è una pratica che sento ancora come mia e come necessaria, ma che mi è apparsa molto fragile, debole e frammentaria, soprattutto a partire dal deflagrare e dall'inasprirsi della crisi dal 2008 in avanti. Oltre che dal numero di leggendari, che mi è piaciuto molto, tornerò, lo citerò in conclusione, vorrei prendere spunto da un'altra cosa che è circolata in rete qualche settimana fa. È un post del 16 febbraio che mi ha colpita molto perché mi ha risuonato come qualcosa di vero. È il post pubblicato su Rosa Rose Blog, di un'autrice che io non conosco, che si firma con le iniziali T.A. e scrive un pezzo che si intitola Fiori che nascono, fiori che muoiono, ovvero non è una giornata per gli eufemismi. Vi cito un pezzettino di quello che scrive lei, che secondo me è molto chiaro. Lei dice, ormai è fatta, anche ora che anche ora credo di non essere sola, ma è davanti a me stessa, prima che a chiunque altra, che devo accettare la silenziosa agonia di questa esperienza. È evidente che non stiamo riuscendo a tenere vivo questo spazio e tra noi non ne parliamo nemmeno perché non vogliamo incolparci a vicenda. Non scrivo dunque per praticare un forse inutile massaggio cardiaco a una piattaforma più morta che viva, oggi non cerco eufemismi, ma perché questa nostra piccola esperienza mi pare emblematica, oppure il che è il contrario insieme identico, banale, banalissima. In questa esperienza io vedo riflessa una brutta abitudine, riconosco cioè il decorso un po' triste di molte esperienze di donne. E va bene sparire, anzi no, non va bene per niente, poi dirò perché, scrive, ma sparire in silenzio mi pare intollerabile. Periodicamente, dal tempo in cui il femminismo è diventata per me un'esperienza pubblica, ho preso parte a troppi gruppi e coordinamenti di vita brevissima, oppure a movimenti che dopo una strada iniziale tendono a dividersi spesso non per reali divergenze, ma per l'emergere di personalismi, desideri di affermazione, persino lotte per il potere laddove il potere ce n'è pochissimo. Magari i contenitori rimangono, ma condivisioni, malumori e quindi radicalismi che impediscono l'azione e ammazzano la voglia di fare. Taglio un po' e le dice, ho riassunto il copione in modo rapido e preciso perché tutto sommato mi annoio anche solo a scriverle queste cose, eppure è una malattia cronica che va affrontata. Appunto, vi dicevo, io in qualche modo queste parole hanno risuonato anche nella mia esperienza ed è questa la questione che mi piacerebbe lanciare all'interno di questa discussione di oggi, perché appunto anche a me è capitato di assistere a una serie di sparizioni silenziose in questi ultimi anni. Torno allo sconveglio perché in qualche modo è stata la mia esperienza più significativa. Noi fino al 2008 abbiamo continuato a vederci con una certa costanza e lavorare insieme. Poi negli ultimi anni il contratto è sempre stato sempre più difficile anche per questo. soluzioni pratiche, poi vi dirò meglio. Ci siamo detti più volte che avremmo voluto e dovuto cominciare un nuovo giro di autoinchiesta per poter darci di una nuova cassetta degli attrezzi, ma non ci siamo riuscite, perché dal 2008 in avanti, a partire dalla crisi, dalla crisi economica, è emerso prepotente nella vita di tutte noi quello che abbiamo definito il lato B della precarietà, con la sempre maggiore discontinuità di lavoro e di reddito, e questo è coinciso con una nuova fase delle nostre vite di donne, che all'epoca eravamo tra i 34 e i 38 anni, e quindi alcune di noi hanno avuto un figlio, altre hanno cambiato più volte lavoro, città o nazione. Tutte in modi e tempi diversi abbiamo affrontato separazioni, lutti, nuovi incontri, malattie, esperienze che credo che abbiamo vissuto. Questo processo di centrifugo e individualizzante si è ripetuto anche in altri circuiti e gruppi e ha portato, almeno nella mia esperienza, io ho osservato una progressiva polverizzazione degli spazi di elaborazione collettiva, e tutto questo appunto ha trasformato quelle che all'inizio del nuovo millennio, come raccontavata, erano reti di theoretical practices, cioè pratiche teoriche che si trasformavano in elaborazioni di pensiero, traducevano immediatamente in pratiche di vita, queste si sono trasformate in mailing list per comunicazioni di servizio. Nell'agosto del 2010 scrivo un slash, un SOS in rete, scrivo alle mie compagne di sconvegno e dico così: forse, anzi sicuramente ci sono proiezioni mie, desideri che non sento appagati ma che nemmeno so esattamente decifrare. Mi sento in un impasse e lo sconvegno non c'è. Non è colpa di nessuna, semplicemente non c'è come laboratorio di politica e di vita, come spazio-tempo di senso, pensiero e azione. Non c'è più, o perlomeno non c'è più per me, nel senso che non è il luogo da cui traggo linfa e strumenti per orientarmi e agire nel mondo. Mi manca quel quid della linea collettiva che ci faceva più che la somma di tutte noi e che costituiva la dimensione squisitamente politica della nostra pratica. Quella dimensione vitale è venuta meno proprio in una fase delle nostre vite tra le più complicate e dolorose, ed è finita in silenzio, senza nominarsi. E questo è un fatto politico, comunque ho parlato con alcune delle mie compagne che sono qua, cioè Francesca in particolare. E so per concludere, io dico che il silenzio è un nemico insidioso, che si nasconde troppo spesso dietro il paravento buonista del non è colpa di nessuna, come abbiamo detto noi anche la nostra amica di Rosa Rose, che si giustifica troppo spesso troppo facilmente con la cronica mancanza di tempo e l'orrore della vita moderna. Credo che il fatto di non saper nominare la fine di un'esperienza significhi molto di più, e forse abbiamo paura di vedere questo di più. Credo che per non smettere di usare, per usare un'espressione che usa Pamela Morelli, citata anche nel numero di Leggendaria, dovremmo provare a coltivare e praticare maggiormente alcune virtù individuali e collettive che io ho provato un po' a riprendere da tutto dal numero di Leggendari che sono già state in parte citate, proprio per seguire il suggerimento di Grazia di pensare all'oggi e al domani. Allora, una è la già citata capacità di fare come le api, di cui parla Barbara. Quindi accettare di essere imperfette e accettare il fatto che abbiamo bisogno di muoverci come quel super organismo rappresentato dalla comunità delle api, perché per pensare e praticare l'immaginabile e l'impossibile bisogna che ognuna faccia il proprio pezzetto per sostenere le altre, ascoltandoci reciprocamente nelle somiglianze e nelle differenze, e soprattutto accettare di essere imperfette, tante volte una proiezione di perfezione che le donne si proiettano appunto a vicenda addosso. Un'altra virtù è quella della pazienza, che abbiamo citato Lisa Marchi nel convegno di Firenze, diceva la pazienza non come una virtù rinunciataria, ma come una capacità di resistere ed essere proiettate con i desideri in avanti, ma anche saper vedere quanta strada si è fatta e valorizzare il percorso che si è già fatto, appunto senza ogni volta avere la sensazione di dover ricominciare da capo. Ultimi due, riprendo Giovanna anche, che ripetutamente nel suo articolo su Leggendaria dice che bisogna dare riconoscimento a quello che fanno le altre, avere una passione politica che sia impastata di amore per le imprese e per le altre. E in ultimo cito Barbara Mattelli, che è intervistata in Leggendaria da Marina Piazza, la virtù del coraggio. Il coraggio credo che sia centrale, e quindi quella capacità di lasciare il proprio riparo e mostrare chi si è, svelando ed esponendo se stessi, scrive Marina Chiazza citando Hannah Arendt. Quindi senza cancellare la consapevolezza del proprio limite, dell'imperfezione che abbiamo già detto, ma correndo i rischi di essere nel mondo, di sentirsi responsabili dei propri comportamenti e atteggiamenti, perché solo a partire dal coraggio può avere inizio un percorso di cambiamento. Per questo, dice Barbara Mattelli, è una virtù dell'inizio e, aggiungo io, anche della fine.
Grazie. Vuoi passare il microfono tu a Arianna? Arianna Mainardi.
E prima di tutto grazie dell'invito, spinta di tutti che mi hanno preceduto e del ricco e interessante numero di leggendari dall'occasione di ritrovarci. Io nella vita sto facendo un dottorato, mi posso definire ricercatrice precaria, mi occupo di tematiche di genere, in particolar modo di soggettività femminili e di tecnologie digitali. Ho deciso di accogliere però oggi restituendolo al collettivo di cui faccio parte, che è un collettivo che si autodefinisce queer femminista, che si chiama Ambrosia, un collettivo milanese. Il mio intervento era già fragile, lo è ancora di più dopo tutti gli stimoli e le sollecitazioni che sono arrivati prima di me. Perché? Perché era fragile, perché in qualche modo abbiamo provato uso il plurale, mischierò prima persona, terza persona, singolare e plurale, di Ambrosia, di noi, di me. Abbiamo provato ad utilizzare questa occasione come uno spazio di riflessività, per mettere a tema delle questioni, perché siamo sempre molto attive e non sempre abbiamo tempo di fermarci e riflettere. Per cui è nata una piccola discussione rispetto a questo incontro, e sono emersi due o tre cose che vorrei condividere, raccogliendo anche un po' l'invito di sollecitare un dibattito per le persone che sono intervenute. Due o tre coordinate per capire qualcosa di Ambrosia. Appunto, Ambrosia si definisce un collettivo queer femminista. Questo però è un collettivo che mi sono resa conto che si è codificato negli ultimi mesi, ma all'inizio, fino a qualche mese fa, avevamo fatica a utilizzare il termine collettivo, probabilmente a un certo punto per necessità di rappresentarci, che gli altri ci riconoscessero, abbiamo detto che okay, usiamo la parola collettivo, ma in generale ci consideriamo molto fluide, abbiamo una politica relazionale sul nostro blog, diciamo che quello che contraddistingue la nostra iniziativa è occuparci di questioni di genere, dove questioni di genere è tutto quello che riguarda l'autodeterminazione dei nostri corpi e delle nostre vite. Siamo tendenzialmente un gruppo misto, nel senso che è aperto anche ai ragazzi, e abbiamo scelto a fatica di stare in relazione con gli altri movimenti, quindi con altri movimenti sociali, un po' anche raccogliendo quello che è stato quello che hanno fatto anche altre esperienze, adesso all'idea di utilizzare il movimento, per esempio qui da un po' l'esperienza del flusso movimento nazionale e quello che appunto volevamo portare oggi è ragionare un pochino sulla questione dell'alleanza, delle alleanze al plurale. Prima di tutto le alleanze intergenerazionali. Una delle cose che ci ha dato la possibilità di mettere a tema questa questione è stata l'uscita del libro di Daniela Pellegrini, Una donna di troppo, che ci ha permesso un pochino di ragionare quali sono i nostri rapporti all'interno dei movimenti femministi, e siamo in qualche modo le ragazze cresciute dentro il contrattacco al femminismo, quello che è lo scenario del backlash, e in qualche modo però siamo comunque molto legate al femminismo, diciamo, è il nostro punto di partenza. Un punto di partenza da cui però proviamo a scrivere una storia che si attualizza, che cerca di attualizzarsi. Per cui in qualche modo abbiamo quello che è il rapporto con le generazioni di femminismo che ci hanno preceduto, è un rapporto in cui accogliamo una verità importante, fondamentale, ma in qualche modo cerchiamo uno spazio di autonomia. Un'altra alleanza che per noi è diventata vitale è quella con altre soggettività. una delle esperienze da cui poi è nata, diciamo che si è consolidata anche la storia di Ambrosia, è quella nata dalla Manovra di Genderose, in cui c'era anche Chiara, che era un, è stato un tentativo di ragionare sulla crisi economica, mettendo a tema il genere come dispositivo concettuale forte, che non riguarda solo le donne, ma riguarda i ruoli di genere, che riguarda le politiche di genere che esistono sui nostri corpi, sulle nostre vite, sulle nostre scelte. E in quella sede abbiamo lavorato e ci siamo confrontati condividendo le esperienze di soggettività differenti di donne, di soggettività LGBT. E per noi questo è diventato una forza costituente ed è diventato l'alleanza vitale, in qualche modo quello che ha permesso di aggiornare la cassetta degli attrezzi e diciamo che l'alleanza con queste nuove soggettività è quello che ci ha permesso di cogliere la contemporaneità. E, Ambrosia è attiva su molti campi e qua a questo punto introduco un elemento così sarà un po' disordinata, però è una qualcosa che è uscito prima sulla questione dei diritti, che secondo me mi tocca un po' da vicino, perché nel senso io non mi ricordo dei diritti, che mi sembra, se non ho capito male, che indubbiamente sia un po' uscito che i nuovi femminismi o comunque non raccolgano tanto questa la possibilità di cioè, l'importanza di tutelare e presidiare. Io non mi riconosco molto in questa cosa perché io vivo in prima persona l'attacco alla 194 e tutta una serie di dismissioni di diritti e in prima persona io e le mie compagne lavoriamo in realtà su questo e stando nelle scuole facendo formazione nelle autogestioni o nelle situazioni informali. Abbiamo fatto un lavoro a difesa della 194, per cui questo era solo per inserire un elemento perché mi sembrava abbastanza importante. Fatto questo cappello sul tema delle alleanze, quello che è venuto fuori in questi giorni discutendo un pochino su cosa portare in questo incontro era e adesso queste alleanze dove si materializzano nel quotidiano, nel Ambrosia, tra le altre cose che ho citato, in questo momento sta contribuendo al movimento NoEx. Il movimento NoEx è un movimento molto, molto ricco, approfondito, che sta portando avanti una campagna molto forte. Ambrosia è un altro collettivo, ha in qualche modo contribuito a dare una lettura di genere a quello che sta accadendo e sono emersi questi due grandi discorsi che sono in qualche modo quello che è Women for Expo, che per noi rappresenta quello che è il pericolo che è venuto fuori anche dagli interventi prima, di un femminismo depoliticizzato, di un femminismo che presta il fianco a delle politiche neoliberiste e dall'altra parte per cui ci chiediamo dov'è l'alleanza, dove potrebbe essere per esempio l'alleanza su questo tema, perché non per forza è riconoscibile la critica, perché è anche comprensibile il fatto che si possano anche aprire degli spazi in quello e ci ritroviamo su questa critica, per esempio questa è una critica condivisibile, può essere un'alleanza pratica. E l'altra cosa per esempio, è sulla questione della gay street che anche lì ha permesso di allargare il discorso a soggettività LGBT che poi vabbè, la questione gay street è andata fallendo, però in qualche modo aveva aperto anche quella dimensione lì di diritti. Ho paura di essere stata un po' confusa, ma quello su cui mi piaceva, mi sarebbe piaciuto chiudere era proprio questo, nel senso dove si materializzano queste alleanze ora? Dove stiamo, dove state, dove vogliamo stare, per esempio su Expo, su Women for Expo, e dove si materializzano e con quale portata critica la nostra attività può essere messa all'opera. Grazie.
Bravo.
Dunque io sono molto rilassata a parlarvi, anche se sono contenta di venire qua, perché io vivo la contraddizione di essere quella che è stata testimone quasi la prima direi del movimento femminista e quella che in fondo mi sento di definire quella che è invece ha voluto, come dire, affermare un distacco dall'elaborazione teorica e anche pratica del femminismo. Infatti io mi riconosco di più in quello che si chiama, viene chiamato femminismo delle giovani che in quello delle vecchie, perché dopo un lungo percorso in cui appunto tra l'altro ho partecipato anch'io, pur essendo partita dalla messa in discussione del due fondamentalista, ho fatto un percorso di valorizzazione della differenza che non si sa bene ed è una contraddizione, più su basi biologiche o storiche, di quella che era la differenza del femminile, che dall'inizio si voleva valorizzare, rendere, come dire, capace di intendere e di volere e di affermarsi in qualche modo in una società patriarcale che era poi quella che volevamo mettere in discussione, per cui era importante fare questo percorso. E in tutto questo percorso io che l'ho, come dire, vissuto in prima persona, sempre nella contraddizione di non volermi definire in una soggettività definitoria e fondamentalista, perché nella scelta anche di questi percorsi del femminismo iniziale, che era quella della presa in carico del proprio percorso personale, prima ancora di teorizzare, quella di usare appunto la pratica dell'autocoscienza per andare dentro ai propri vissuti e alle proprie contraddizioni, veniva fuori già da allora la difformità delle letture, dei vissuti e delle prese appunto di posizioni anche nell'azione, che per ciascuna rivelava all'altra le proprie diversità anche nel vivere la differenza biologica o storica o quella legata a un ruolo che certo non rendeva nessuno di noi libera di decidere e di essere. Ecco, è un lungo percorso in cui tutte queste contraddizioni, comprese quelle di non volersi omologare a ruoli o a rappresentazioni o anche immaginari che venivano messi a disposizione da questa cultura, sia quella dell'opporsi a un'integrazione che voleva dire non certo chiedere una parità di diritti o di modi di essere, perché il paragonarsi e il diventare pari al maschio, cosiddetto quello patriarcale, era, come dire, rifiutato da tutte in quel momento, almeno nel movimento. Quello che però io volevo dire stasera è che questa possibilità di percorsi autonomi e plurali di singolarità è la base fondante ed è quello che ha fondato il movimento delle donne, e non posso che riconoscere, e voglio che sia riconosciuto, che è il movimento delle donne e non il femminismo che l'ha reso possibile per tutti. Questo percorso di singolare, di quella che poi io alla fine, dopo tutto questo percorso, forse sono stata un po' veloce e un po' incasinata, sono arrivata a dire che io voglio affermare un relativo plurale di ogni singolarità, in cui ciascuna è libera di dare valore al proprio modo di essere e di vivere, sia a livello del proprio rapporto col proprio corpo, che il rapporto con quello che è una tradizione, una valorizzazione storica che non può appiattirsi in un fondamentalismo per tutte. Le donne non sono uguali tra loro e gli uomini neanche, tra parentesi, si spera almeno. Per cui la questione della diversità tra donne a me ha aperto gli occhi alla possibilità della libertà per tutti. No, credo appunto che in questo momento storico, perché devo confessarmi che io dal separatismo non mi sono separata assolutamente. La presa in carico da parte di chi, le donne, ha messo in atto una critica fondamentale di se stesse prima di che, e contemporaneamente dell'esterno, vuol dire un'assunzione di autonomia reale fatta di corpi e di relazioni da tutto ciò che viene, come dire, dispensato dalla cultura in generale. E questa messa in discussione da parte dell'uomo e del maschio non è possibile, perché dovrebbe attraversare la stessa sperimentazione dei propri vissuti e dei propri modi di comportarsi, che dovrebbero, come dire, dal mio punto di vista, cioè, a parte che non esiste questa cosa, perché la disparità dei vissuti tra uomini e donne sono lì da vedere, però appunto io il separatismo lo vedo come assunzione di presa in carico complessivo della questione. E complessivo può essere solo da chi decide in quel momento di mettere in discussione anche la propria soggettività. Allora, per concludere, io vivo e penso che si vivano attualmente tutte le contraddizioni che si sono attraversate anche nel movimento prima di questi nuovi approdi, diciamo, delle donne. Quello che secondo me è mancato e che forse ha creato una disparità che viene definita generazionale, ma secondo me non è proprio generazionale, anche se in parte lo è dovuta al fatto che questa pratica di costruzione della soggettività è stata, come dire, solo in parte proseguita dentro una presa, un partire da sé e un'autocoscienza, insomma, una pratica che poi è stata inventata dalle donne e che non ha niente a che fare con lo psicanalista, con la psicanalisi che poi ha tarpato questa pratica e l'ha distrutta, perché poi si è voluta ridefinire un soggetto forte ricreando il soggetto altrettanto debole. No, solo che forse adesso ne metto troppo di roba al cuore. Perché io ne ho tanti in testa. E quelli che hanno letto il mio libro forse hanno potuto seguire questo percorso. E credo che appunto questo mio desiderio di riattualizzare la pratica di autocoscienza che ho proposto non solo alla Casa delle Donne, ma abbiamo fatto degli incontri anche a Bologna e in altri luoghi, è stato proprio assentito della risposta che ho avuto dalle lettrici del mio libro, in cui tutte mi hanno detto di come questo mio libro, che è un racconto al singolare di un percorso singolarissimo, in cui appunto non viene oggettivato o preso, come dire, ho teorizzato nulla, ma se non nel vissuto mio si sono riconosciute la libertà dei propri percorsi. Allora questa cosa mi ha fatto decidere che di questo le donne in questo momento hanno bisogno per appunto riuscire a fare una pratica di libertà soggettiva che crei valore e forma alle proprie pluralità singole, non legate a rappresentazioni o anche immaginari dispensati da questa cultura, a partire dal mio punto di vista da quella del due, perché quei due non siamo. Il due è stato usato a scopo di potere da parte del maschile.
Grazie.